Buonasera e benvenuti a questa quarta serata del terzo ciclo degli incontri che quest'anno ci hanno accompagnato tenendo fisso lo sguardo su Gesù, e questa sera, quest'ultima serata, conclusione di questo percorso che abbiamo fatto durante l'anno, ci fermiamo a riflettere, a pregare sulla Chiesa. E prima, mentre aspettavo di iniziare, dicevo che più o meno il numero dei partecipanti che siamo qui stasera potremmo essere il numero dei presenti ad una celebrazione dell'Eucaristia in una casa romana quando ancora il cristianesimo era perseguitato. In una domus ecclesiae potevano starci, quando era abbastanza grande, 30-35 persone, più o meno questo numero. Però non c'era tutto questo spazio e non erano così sparpagliati. Perciò se qualcuno vuole avvicinarsi mi aiuta a sentirmi anche meno solo qui. Grazie. Perché anche forse il modo in cui ci disponiamo in una chiesa ci dice un po' qualcosa su che tipo di chiesa siamo, ma questo lo vedremo anche nel corso di questa serata, perché la parola chiesa è la parola che indica il luogo dove siamo, andiamo in chiesa, ma indica soprattutto chi siamo. Noi siamo la chiesa, noi siamo coloro che sono stati invitati, chiamati a far parte di un'assemblea, a far parte di un popolo, che è il popolo che il Signore si è scelto. E il termine greco da cui viene la nostra parola chiesa era il termine che era usato nelle polis per indicare le assemblee politiche. Perciò chi partecipava ad una ecclesia, a questa assemblea, era un uomo libero, era un cittadino, aveva tutti i diritti e andava lì a pieno titolo. E allora è anche significativo che nei momenti in cui i cristiani devono indicare il loro ritrovarsi insieme, scelgono come parola questa, che è legata ad una tradizione ben precisa, un'assemblea che si ritrova non per in modo spontaneo, ma perché è stata convocata da un'autorità, in questo caso convocata da Dio, ed è un'assemblea formata da uomini liberi. E allora teniamo presente che questa è la Chiesa, questo è quello che noi siamo, chiamati dal Signore e chiamati in quanto destinati ad essere sempre più nella libertà che viene dall'essere figli suoi. E infatti in questo senso il sottotitolo che ho tratto da un versetto del prologo di Giovanni, in cui si dice: dalla sua pienezza, dalla pienezza del Cristo, noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, e per sottolineare come tra le tante grazie che noi abbiamo ricevuto, la grazia della Chiesa e dell'essere Chiesa non è certo l'ultima. E forse vale la pena fermarsi per andare in profondità su quello che può significare questa grazia e quello che è il senso per la nostra vita di essere membri di questa Chiesa. E per farlo iniziamo andando proprio all'atto di nascita della Chiesa, facendoci aiutare da quelli che sono alcuni brani del Vangelo. Ascoltiamo in questo momento il primo brano, che è tratto dal Vangelo secondo Marco, ed è la scoperta della tomba vuota. Alzando lo sguardo,
osservarono che la pietra era già stata fatta maturare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura, voi cercate del Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli a Pietro, egli vi precede in Galilea, là lo vedrete, come vi ha detto. Essi uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano pieni di spavento e di stupore, e non vissero niente a nessuno, perché erano impauriti.
Iniziamo a parlare della Chiesa parlando da questa mattina del sabato, del giorno dopo il sabato, questa mattina in cui queste donne si recano a compiere un atto di pietà. Abbiamo più volte ascoltato questo brano, oggi lo ascoltiamo chiedendoci in che modo questo brano può essere legato alla Chiesa, alla nascita della Chiesa. Il brano ci dice che ci sono alcune donne che vanno a cercare il corpo di Gesù per poter compiere quegli atti che sono propri della sepoltura, l'unzione con gli oli. La presenza di queste donne, così come la presenza dei discepoli, ci ricorda che intorno a Gesù c'era un gruppo di persone che si era radunato intorno alla sua parola, al modo in cui lui agiva, a quello che diceva. E noi abbiamo forse l'impressione che questo gruppo potesse essere facilmente riconosciuto al tempo. In realtà ce n'erano tanti di gruppi simili in Israele all'epoca di Gesù. Molti gruppi che predicavano un rinnovamento, che parlavano di un'attesa della venuta di Dio, di una conversione, lo stesso Giovanni Battista. Erano un gruppo, che potevano essere un gruppo di amici, un gruppo di persone legate da vincoli molto forti. E quindi queste donne che vanno a compiere questo atto di pietà vanno a rendere un atto di pietà nei confronti di un amico. Questa è quella che è la realtà all'inizio, una realtà di un gruppo che è anche sconvolto da tutto quello che è successo, ma di un gruppo che è legato intorno a una persona, dove tutti più o meno si conoscono. E questi gruppi, come tanti gruppi che neanche noi possiamo avere l'occasione di incontrare, di fare esperienza, di conoscere, di frequentare, hanno un po' la vita come quella che è la vita di una persona. Quando si è bambini ci sono tante energie, non sempre si riescono a incanalarle bene. Poi si passa pian piano all'adolescenza, alla maturità, si fanno tante cose belle, poi a un certo punto il gruppo, la persona inizia a invecchiare, le forze a diminuire e tante cose non si possono più fare. E tanti gruppi, tante realtà umane hanno questa parabola, tanta energia, tante capacità, tanta creatività all'inizio, e poi pian piano non si capisce bene com'è. Si passa alla maturità e dalla maturità a una sorta di pesantezza, una difficoltà di rigenerarsi, di poter essere al passo con i tempi. Queste donne vanno a cercare un cadavere, ma quello che trovano dentro questo sepolcro che si aspettano sigillato è una tomba senza cadavere e un giovane. Un messaggero. Cercavano un corpo a cui rendere gli onori funebri e invece trovano un ragazzo che dice loro di una cosa che è stupefacente, che non c'è un corpo morto, ma c'è invece una persona viva da cercare. In questo senso, quando parliamo della Chiesa non parliamo di una realtà che ha queste fasi della vita, a una realtà che partecipa già dell'esperienza del risorto, che ha attraversato la morte per poter essere nella vita eterna. Non cerchiamo, quando andiamo in una chiesa, un cadavere, ma incontriamo un giovane che ci dice che la vita è piena e c'è il risorto. Però per poter arrivare a questo risorto bisogna passare per la croce. C'è quindi qualcosa di nuovo, di assolutamente nuovo, e questa novità genera due tipi di reazioni. Genera lo stupore, la meraviglia, e genera la paura. Lo stupore è l'espressione di chi ha ancora la capacità di lasciarsi sorprendere da quello che succede. Lo stupore è proprio dei bambini. Lo stupore dice di questo cuore che non è indurito e che riesce ancora a essere toccato. Ma c'è anche lo spavento, perché ci si trova di fronte a qualcosa di difficile da capire. E quindi alla nascita della Chiesa, al momento in cui quel gruppo di amici che stanno a Gesù, di discepoli, diventa qualcosa di diverso, il momento in cui c'è questo passaggio da cercare un corpo e incontrare un giovane che dice che c'è un risorto, questi due blocchi di emozioni si confrontano. Da un lato questa meraviglia, dall'altro la paura. E sappiamo che la paura blocca. Quando uno è impaurito, rimane bloccato. Il Vangelo si ferma lì. Queste donne impaurite non parlano. Eppure qualcosa deve essere successo, perché la storia non si ferma là, continua. Perché quando ci troviamo di fronte ad una paura, dobbiamo pensare nei termini, usando un'immagine che forse ci può essere d'aiuto, dobbiamo immaginarla come se fosse l'allarme dell'antincendio. Quando scoppia l'allarme dell'antincendio, cosa buona, lasciare il luogo dove ci si trova, non prendere l'ascensore, muoversi lungo le scale, non restare comunque fermi. La paura è un allarme dell'antincendio. Se restiamo bloccati, il fuoco arriverà e poi abbiamo poche speranze. Ma la paura ci dice che c'è un pericolo e che dobbiamo renderci attivi, dobbiamo metterci in movimento, evitare di prendere quelle che sono soluzioni pericolose, non prendere l'ascensore, però non restare neanche fermi, mettersi in movimento. E allora questa paura che hanno le donne poteva essere una ragione per bloccarle, oppure uno stimolo per capire qual era il senso più profondo di quello che stavano vivendo. Andare oltre quella paura e conoscere quella che era la gioia che si preparava. All'origine di tutto c'è quindi questa sorpresa per questa tomba che è vuota. E il fatto che Gesù non ci sia, che il Maestro è sparito, è qualcosa che scombussola, è qualcosa che fa paura, è qualcosa che funziona come questo campanello dell'allarme che ti obbliga a cercare meglio e a non restare seduto comodamente dove sei, ma ti spinge ad andare fuori, ti spinge a cercare vie di soluzione, vie di risposta. Se Gesù fosse rimasto lì, sempre con loro, sarebbero adagiati, sarebbero adagiati. Quella tomba vuota, quel non essere lì, diventa il campanello d'allarme che dà il luogo ad una storia nuova. E lo vedremo meglio ora con il secondo brano che ascoltiamo, che è tratto dal Vangelo di Matteo al capitolo 28.
Quando lo vide, video, si postavano. Essi però dubitavano. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
Eravamo partiti da questa tomba vuota e ora ci ritroviamo in Galilea, dove il messaggero, questo giovane, aveva detto di recarsi. Gli undici, immaginiamo anche queste donne, fanno questo viaggio, vanno dal luogo in cui Gesù, a Gerusalemme, è morto, fino al luogo in cui tutto aveva avuto inizio, in Galilea. E vanno su un monte, dove il monte è sempre il luogo dell'incontro con Dio. E fanno questo viaggio ripercorrendo quei luoghi che hanno già incontrato andando dalla Galilea a Gerusalemme per celebrare la Pasqua, rivedendo quei villaggi dove tanti incontri si sono realizzati. Probabilmente hanno ritrovato le persone che avevano già incrociato nel cammino precedente. Solo che stavolta tornano da soli, non c'è più Gesù con loro, che li guida, che cammina avanti. Fanno una ripetizione di questo cammino, per appropriarsene, per farlo proprio. Rimettono i piedi lì dove li aveva messi Gesù, quasi a voler riportare il loro corpo, la loro mente, il loro cuore alla fonte di tutto. Ritornare alla sorgente. E in questo cammino quindi hanno anche l'occasione di fermarsi, ragionare su quello che è successo, pregare su questo e confrontarsi. Quindi questo cammino non è tanto un ritirarsi, nel senso di essere sconfitti e quindi lasciare il campo libero. È veramente un salire al monte, è un ritirarsi per poter cogliere in profondità quello che si è vissuto e andare nel profondo. E in questo andare nel profondo, in questo monte sulla Galilea, lì abbiamo una delle fasi della nascita, della costituzione della Chiesa stessa, che nasce in Galilea. Nasce cioè in una terra che era considerata una provincia dimenticata da tutti, una provincia povera, da cui non poteva venire nulla. Ebbene, è in questo luogo, con questa storia, con nessun tipo di ragioni di attrazione, di potere, che Gesù dà ai suoi discepoli il mandato della missione. La Chiesa riceve il mandato di andare ad annunciare il Vangelo nell'ultima e più dimenticata delle province dell'Impero Romano, tra i poveri. E riceve un mandato che è quello di annunciare a tutti i popoli, a tutti, senza esclusione. Eravamo partiti con questo gruppo che è riunito intorno a Gesù e che Gesù incontra tanti, però sappiamo che già i suoi apostoli alle volte si facevano delle domande su chi poteva essere più importante, se qualcuno poteva entrare a far parte del gruppo o meno, se chi si era opposto a loro dovesse essere punito, dovesse cadere del fuoco dal cielo per distruggere chi li aveva rifiutati. E sono ragionamenti molto umani, sono i ragionamenti di un gruppo, di una comunità, che trova la sua identità nel momento in cui fissa una barriera tra chi è dentro e chi è fuori, mette delle frontiere. chi è fuori mi aiuta a dire chi sono, perché io non sono come lui, per questo lui non è con me. Il mandato missionario che Gesù dà ai suoi è qualcosa che rompe questa dinamica di inclusione ed esclusione. La Chiesa, diceva un teologo, è una setta che non può essere tale, perché per sua natura è aperta verso tutti, va alla ricerca di tutti. La Chiesa in questo senso è veramente chiamata ad annunciare senza fermarsi, senza calcolare, senza ragionare. Non può decidere chi è meritevole o meno di ricevere l'annuncio, ma deve, proprio per suo mandato, annunciarlo sempre, senza stancarsi. E quindi tutte le logiche che sono legate ad una comunanza su un elemento, su un'identità, vengono fatte saltare, perché l'unico elemento che tiene insieme la Chiesa è il Cristo, è la fede in Lui. Nient'altro tiene unita la Chiesa. Il Cristo vuole abbracciare tutti, quindi la Chiesa deve avere queste porte aperte, se no tradirebbe la sua natura, tradirebbe il suo sposo. E poi gli altri atti in cui la Chiesa prende forma non si svolgono più in Galilea, ma a Gerusalemme. È a Gerusalemme che Luca ci racconta l'ascensione di Gesù, ed è a Gerusalemme che c'è il dono dello Spirito Santo nella Pentecoste. E se la Galilea ci parla di una realtà dimenticata e povera, Gerusalemme parla invece dell'anelito per la giustizia e per la pace. È la città santa, è la città della pace. E allora anche questo elemento della pace, del portare la pace, di essere operatrice di pace, fa parte della Chiesa, della missione che la Chiesa è chiamata a vivere qui. E come vi dicevo, e questo succede perché la Chiesa è la Chiesa di Cristo. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato c'è scritto: io sono con voi tutti i giorni. Non ci sarebbe Chiesa senza questo. La tomba vuota non significa l'abbandono, ma ha reso possibile questo cammino che porta alla costituzione della Chiesa con una comunità aperta, una comunità che si costituisce per il dono di Cristo stesso ed è sorretta dallo Spirito. E allora questa attenzione che la Chiesa è, perché è una Chiesa di Dio, noi lo ritroviamo nei modi attraverso cui la tradizione e la Bibbia parlano della Chiesa. Ve ne ho indicato alcuni. Quando Paolo scrive, rivolgendosi nei saluti iniziali alle comunità, alle chiese di Roma, di Corinto, lui dice, parla sempre della Chiesa di Dio, perché è la Chiesa che da Dio è stata costituita ed è la Chiesa che va in cammino verso Dio, che ha quale suo unico meta conclusiva proprio Dio, quindi in questo duplice senso. E anche i riferimenti alle chiese di Cristo, le chiese che sono in Cristo, dicono questo fondamento della Chiesa in Dio stesso. E poi ci sono altre immagini che vengono usate per dire questo stretto legame che c'è tra Dio e la Chiesa. Abbiamo l'immagine dello sposalizio. La Chiesa è la sposa di Cristo e Cristo ama la Chiesa come uno sposo deve amare la sua sposa. Poi c'è l'immagine del corpo. La Chiesa è il corpo di Cristo e Cristo è il suo capo. E cosa ci può essere di più stretta unione tra il corpo e il capo? Non è possibile fare alcuna distinzione. E la Chiesa poi è il popolo di Dio. Dio che si è scelto un popolo, e nell'Antico Testamento era Israele, e Dio che ora questo popolo lo estende a tutta l'umanità, il popolo di Dio. O il Tempio dello Spirito. Ci sono tante formule che vengono utilizzate. Tutte dicono qualcosa, dicono questo stretto legame per cui non ci può essere la realtà della Chiesa se non c'è questa realtà di essere con Dio. E allora nel brano degli Efesini che vi ho riportato, che è quello proprio sull'immagine dello sposalizio, l'immagine dell'unione tra marito e moglie, che viene presa da Paolo per raccontare, per spiegare questa unione tra Cristo e la sua sposa, che è la Chiesa, vediamo come Paolo dice: «E voi mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stessa per lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro dell'acqua mediante la parola, e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre.